amici e la storia continua. Le origini del papato moderno. Nessuno mi può giudicare. Gregorio VII rivendica il diritto di pontefice di non essere sottoposto a giudizio perché egli non è responsabile davanti agli uomini e questo comporta un potere immenso. Il nuovo papa non era altri che Ildebrando di Soana, segretario di Gregorio VI, e l'aver ripreso proprio quel nome era una sfida. Dichiarava la volontà di ritornare a una tradizione pienamente romana del papato. Ma Gregorio VII aveva fatto propria la lezione dei pontefici imperiali. Nel 1075 scrisse il Dictatus Papae, un documento che non sappiamo se fosse l'indice di una collezione canonica, cioè una raccolta delle sentenze papali, dei padri della Chiesa, delle decisioni conciliari, ordinati per argomenti e organizzate secondo una struttura precisa ed esplicita, o una semplice enunciazione di principi, ma che era chiarissimo nell'affermare primato romano sulle altre chiese, del Papa al di sopra della gerarchia ecclesiastica e del potere papale su quello imperiale. Erede di Pietro. Il Papa aveva il potere di fare quasi tutto ciò che voleva. Soltanto lui era il legittimo successore degli imperatori, non in quanto persona, ma in quanto istituzione, perché il Papa era il successore di colui che aveva tenuto le veci di Cristo, San Pietro, e incarnava la Chiesa romana. E non sia da tenersi per cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa romana. Possediamo un'altra versione del Dictatus, persino più chiara, è da considerarsi eretico. L'eresia, insomma, era dichiarata un problema di fede e di obbedienza, di religiosità e di normativa. Roma detiene l'ortodossia, Roma può imporla. Ancora una volta non si trattava di affermazioni nuove. Gregorio VII citava Sant'Ambrogio, ma era la prima volta che veniva scartata tutta la tradizione culturale che andava in una direzione diversa. Era la prima volta che veniva privilegiata la linea del primato romano fondato su quello di Pietro. È una rottura, perché siamo di fronte all'espressione di una piena consapevolezza. Siamo alle origini del papato moderno. E questa consapevolezza era, anche se non soltanto, il frutto delle riforme volute e curate dagli imperatori nei decenni precedenti. Da allora il papato rivendicò la sua autonomia e l'autonomia di tutta l'istituzione ecclesiastica di cui si poneva al vertice e di cui era garante e custode. Universale e infallibile. La Chiesa occidentale, che dopo la rottura con Costantinopoli continuò a chiamarsi cattolica, cioè universale. D'altro lato, in compenso, ci furono gli ortodossi, cioè i detentori della retta fede, e rifiutava la tutela di chi che sia perché era pienamente capace di autogovernarsi, perché affermava di detenere la piena legittimità di farlo. Ma allora la Chiesa romana poteva essere anche giudicata sulle basi delle proprie responsabilità? No. Il Papa, interprete autentico dell'ortodossia, poteva giudicare tutti, ma non poteva essere sottoposto a giudizio. Beh, anche questo apparteneva alla tradizione, ma mai prima di allora, questo principio dovette essere affermato e ribadito con tanta forza. Mai prima di quel cinquantennio di lotte armate e di propaganda, di scismi, di sangue e sofferenze che conosciamo con il nome di lotta per le investiture. La dichiarazione di Pasquale II. È qui che troviamo le radici della recente beatificazione di Pio IX. E a partire dall'ultimo quarto dell'undicesimo secolo che la Chiesa Cattolica assume tutte le proprie responsabilità soltanto di fronte a Dio, perché afferma che gli uomini non possono giudicarla. Del resto, questa è una dichiarazione che rese nel 1116 un Papa che il Concilio voleva sottoporre a giudizio, ed era la seconda volta in 4 anni, perché nel 1111, per chiudere la lotta con l'impero, aveva accettato il principio della investitura. «Ascoltate», disse Pasquale II in quell'anno, «fratelli dilettissimi, confesso a Dio Onnipotente e a voi che mi pento che quel privilegio che ci è stato estorto nelle tende mai sia stato dato a qualcuno. Perciò vi prego che preghiate con me, misero peccatore, perché Dio si degni di rimettere a me questo delitto e tutti i miei peccati». Il Papa, con quelle parole, si sottraeva al giudizio dell'Assemblea. La condanna o il perdono non potevano venirgli che da Dio. Il Papa rimaneva nella solitudine della propria coscienza e della propria posizione istituzionale, fatta di atti sovrani e ingiudicabili, tra i quali la ritrattazione e la sconfessione delle decisioni prossime, proprie e dei propri predecessori, perché, come aveva scritto il Dictatus Papae, a nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze, lui solo possa ritrattare quelle di tutti. www.redigio.it e la storia continua.